Le vite degli altri, lo spazio sul lavoro della Rete 14 giugno.
Buonasera a tutti, queste sono le vite degli altri, noi siamo la Rete 14 giugno, siete sulle frequenze di Nova Radio Città Futura.
Buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera alle ospiti presenti in radio. Stasera, come avrete visto anche dalla presentazione sulla nostra pagina Facebook, parleremo della giornata dell'8 marzo, giornata in cui non una di meno ha indetto uno sciopero nazionale, e parleremo di questi temi, ma parleremo anche della, ancora come dire, della situazione della donna nel mondo lavorativo, visto che questa trasmissione parla di lavoro, come sapete. Intanto salutiamo, partiamo da Irina. Buonasera Irina. Irina, scusaci. Ora dovremmo sentirti.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera Giuliana.
Ciao, buonasera a tutti.
E buonasera a Laura, che ormai più che un ospite è una compagna di viaggio.
Buonasera a tutti, a tutti e a tutto.
Siamo in attesa poi di una quarta ospite che arriverà a momenti, ha avuto un imprevisto. Ah no, eccola, il bello della diretta. Arriva direttamente. Allora, intanto è arrivata Sara di Non Una Di Meno. La facciamo salutare. Buonasera Sara.
Allora Sara non sente, prova.
Ora arriviamo a sistemare. Il bello della diretta è questo. Ogni tanto qualche problema tecnico c'è. Iniziamo.
Ciao a tutte e tutti.
Eccola, ciao.
Vai.
Sara.
Adesso ti sento.
Bene, perfetto. Allora torniamo. Come dire, le situazioni dell'attualità, e quindi quello che è accaduto in questi giorni, ci porta a fare più riflessioni. Intanto, come dire, una nota amara di rammarico e di tristezza per quello che è accaduto ieri in Calabria, e quindi quella tragedia di vite umane perse durante un viaggio che porta verso una speranza di vita, di sopravvivenza.
Lavoro.
Persone che scappano da situazioni di guerra, di desertificazione, di fame, da mancanza di lavoro, e quindi che vengono qua a cercare una loro dignità, una loro vita. E quindi anche qui potremmo pensare a qual è il ruolo della donna nel mondo. Gli altri fatti sono quelli dell'attacco a squadrista a uno studente di fronte al liceo Michelangelo, e la vicenda anche della professoressa che è stata, come dire, attaccata dal ministro dell'istruzione perché si è permessa.
È del merito.
È del merito, è vero, è vero, è vero. Questo merito lo tendo a dimenticarlo spesso quando si parla del ministro. E come dire, che si permette di giudicare quello che è, secondo me, e poi mi direte anche voi quello che pensate, un modo di far riflettere gli studenti su quella che è stata la storia, su come è nato il fascismo e su quanto si debba stare con gli occhi aperti perché certe cose non riaccadano. Tutto questo preambolo appunto per chiedervi, e a questo punto partirei da Sara, il perché dello sciopero dell'8 marzo e la condizione in generale della donna, e credo che siano collegate come cose.
Io intanto penso sia già stato detto, sono qui come voce di Non Una Di Meno Nodo Fiorentino, e anche quest'anno abbiamo indetto, come ormai Non Una Di Meno fa da anni, la piazza anche su Firenze per partecipare allo sciopero femminista e transfemminista transnazionale. Questo l'aggettivo transnazionale perché è importante? Perché è uno sciopero che da anni viene portato avanti in tutto il globo, non solamente in Italia o in Europa, tanto che Non Una Di Meno nasce dalle battaglie delle donne in Sud America. e sono già state dette tante cose, è difficile ora fare un, non lo so, un temone piglia tutto. Il ruolo delle donne è sempre un ruolo, secondo me, ma anche secondo noi, situato in tutte queste tematiche che sono state toccate. Venendo qui, per esempio, sentivo in radio, in macchina, di appunto della tragedia che è successa ieri e di quanto abbia sconvolto persino le psicologhe, gli psicologi, i terapeuti che supportano le persone vittime di tratta, di vittime di, io personalmente direi, di migrazione negata, però è una mia definizione. E è stata la cosa che ha più sconvolto è stata la disperazione di una madre che era ferita, aveva fratture multiple e in questa spiaggia enorme continuava a cercare il figlio, il bambino di 8 anni che non hanno trovato. Ecco, questo secondo me è indicativo del fatto che la donna ha e porta con sé tutto un suo peso, che per esempio in questo caso è quello di una cura che può essere imposta, può essere scelta, però per la stragrande maggioranza delle donne del mondo ad oggi c'è, e che porta con sé un ulteriore carico di dolore, di responsabilità e di senso di colpa. In questo caso, cioè, mi ha molto colpito l'essere talmente sconvolte e probabilmente anche il peso che questa donna portava nell'aver sentito la necessità di non avere una scelta, di caricare il proprio figlio di 8 anni su una nave rischiando entrambe le vite, e appunto non perché non, cioè questo succede non perché non solo perché la vita probabilmente nei suoi territori era tremenda e probabilmente lo era anche di più in quanto donna, ma perché dall'altra parte in Europa si parla di tutta una serie di cose come di scarsa natalità, però allo stesso tempo si impedisce a una persona che invece ha scelto per esempio la genitorialità, mettendo che l'abbia scelta, di poter arrivare e poter crescere i propri figli con in sicurezza, in tranquillità nel nostro territorio. Si è parlato di scuola e io su questo, da precaria del mondo della scuola, penso che quanto stia avvenendo a Firenze e anche come Nulla di Meno abbiamo preso una posizione, sia stato imbarazzante e vergognoso, non tanto perché questo ministro, come tutti i ministri che l'hanno preceduto, ha depotenzia, definanzia, fa di tutto di più alla scuola e al mondo dell'istruzione, ma perché questo ministro, a differenza degli altri, mette il carico da 90 sul fatto che se sei nel mondo della formazione non hai il diritto, anzi vieni colpevolizzato o colpevolizzata se hai un pensiero politico. E questa cosa non ha colpito solo la preside, la dirigente che si è espressa sui fatti del Michelangelo, ma ha colpito anche altri docenti che per esempio si erano espressi contrariamente al mi sembra proprio al termine merito inserito nella categoria. E anche in questo fatto, anche in questa situazione, il ruolo della donna, essere donna e viversi la scuola oggi, ti rende diverso il mondo del lavoro rispetto a un collega uomo? Sulla carta no, nella pratica sì. Io per esempio lavoro all'infanzia, non ho mai avuto un collega uomo. Alla primaria ce n'è 2 o 3.
Ecco, Sara, scusa se ti interrompo. Nel preparare la puntata con Raffaele ci eravamo posti una domanda, no? Una riflessione che era sorta a tutti e due. Secondo te, se la stessa lettera fosse stata scritta da un uomo, o comunque secondo voi, avrebbe avuto la stessa risonanza? Cioè, a parte il lato politico, no? E quindi l'individuare che tu invece di dare un'educazione storica o comunque di dare l'idea di una società giusta ai ragazzi, tu voglia invece dare una ideologia politica, trasmettere un'ideologia politica, fosse stato un uomo, secondo te ci sarebbe stata la stessa
che altra reazione?
Come
reazione violenta da parte del ministro, ma insomma c'è parso questo, insomma,
facciamo una riflessione su questo, insomma, c'è parso proprio scomposta la reazione del ministro, quasi a rimettere quella donna al suo posto.
Anche perché non ci dimentichiamo che è venuto, cioè l'unica reazione è stata questa, quando invece c'è stata l'aggressione nessuno si è dichiarato lontano da quello che è accaduto, o meglio ancora contrario a ciò che è accaduto.
Beh, premesso che la storia politica del ministro in questione mi avrebbe fatto stupire del contrario, io in questo caso non ci vedo tanto una questione di genere quanto proprio un accanimento contro il fatto che se fai parte del mondo scuola puoi avere un pensiero politico, praticarlo, esprimerlo al di fuori. Per esempio un altro collega a Firenze, appunto quello che dicevo prima, per aver espresso contrarietà in maniera colorita sui social utilizzando una bestemmia è stato allontanato dal lavoro per 8 giorni. Per aver espresso, magari anche in maniera volgare, magari no, questo ognuno libero di pensarla come vuole, però per aver espresso una sua opinione politica sui social è stato allontanato per 8 giorni dall'insegnamento. Questo per dire che io non credo che se fosse stato un dirigente l'accanimento sarebbe stato diverso, piuttosto mi viene da ragionare sul fatto che i vari istituti che si sono espressi sono quasi tutti a guida, tra virgolette, dirigente femmina, cioè quasi tutti hanno una preside, quelli
quindi
che hanno preso parola.
Tu noti un'attenzione maggiore da parte della dirigenza femminile, insomma, mettiamola così.
Mi ha fatto pensare più questo, ecco.
Okay. Appunto, le motivazioni dello sciopero, sciopererete anche all'interno delle scuole, lo leggevo sulla pagina, ci vuoi descrivere un po' quella che sarà la giornata, come sarete organizzati, il punto di partenza della manifestazione, il ritrovo? Intanto partiamo da qui e poi continuiamo con la discussione.
Allora, la giornata inizierà, in realtà Firenze inizierà dalla mattina, perché in mattinata le studentesse delle scuole superiori hanno organizzato un corteo cittadino e invece dalle 3 inizierà la piazza, quella proprio organizzata da noi in Santissima Annunziata, e alle 17 partiremo in corteo da Santissima Annunziata per arrivare a Santo Spirito. Quindi l'idea è di comunque cercare di abbracciare quanto più possibile tutte le zone cittadine, e anche l'idea di fermarsi in Santo Spirito, di concludere in Santo Spirito, comunque è legata ai vari divieti e gli allontanamenti comunque che dal periodo del Covid sono stati accelerati, ma erano iniziati già prima, da quella che comunque soprattutto per una composizione giovanile è stata vissuta per tanti anni come piazza di ritrovo, piazza centrale, e che negli ultimi anni abbiamo sempre più visto venduta ai tavolini dei baretti e abbiamo sempre più visto ordinanze che andavano a colpire comunque quei gruppi che attraversavano quella piazza, che di base volevano comprarsi una birretta e stare sulle scale a fare le chiacchiere con gli amici e le amiche, quindi anche proprio per un'idea di ripresa di una piazza che molte persone in questa città sentono come una piazza in cui fare socialità e che si vuole ci viene sottratta.
Sì, andiamo con il primo stacco musicale.
Cor capello dritto in testa e lo sguardo pugnaletto se ne va. Monta in trave, aspetta il varco, chi la fiorerà. Ecco la spunta, lo metto, che cascatozza. La godana è una prusciata che il tuo corpo non ci prova più. Tango della femminista. Tango. Tango della femminista.
viso, pola palto e la sguardo a senato se ne va. Va per strada tutto l'ore, doge pale chi la fermerà. Con la spunta o boletto c'è ciascato, za. Una quadrada, una fruscara che lo porco e non c'è prova più.
Ritorniamo in diretta, come usanza in questo programma la musica la scelgono gli ospiti, quindi volevo sapere chi aveva scelto questo pezzo e il perché, insomma mi sembra evidente, ma chi l'ha scelto?
L'ho scelto io.
Ah, ok.
Perché il tango delle femministe rappresenta esattamente... qual è lo spirito del movimento femminista, anche in maniera quasi ironica, perché poi insomma la musica è molto adattata, però insomma diciamo rende l'idea, credo non ci sia bisogno di commenti insomma su questa canzone, che calza molto bene quello che sarà poi la giornata dell'8 marzo.
Bene, io partirei con Irina e Giuliana, ma anche Sara, insomma, può rispondere. Gestitevi voi, interagite tranquillamente. La situazione lavorativa della donna oggi, la vostra esperienza, se vi va di parlare del vostro ruolo di lavoro, quali sono le difficoltà maggiori che incontrate nel conciliare l'attività lavorativa con la vita privata?
Inizio io. Ciao a tutti, sono Giuliana, mi sono presentata prima. Allora, io lavoro nel commercio come Irina, quindi diciamo la maggiore difficoltà che incontrano le donne nel mio settore è sicuramente appunto la conciliazione del tempo dedicato a se stesse, alla famiglia o insomma alla socialità, con il tempo dedicato al lavoro che come sappiamo ormai è spalmato praticamente su tutta la settimana, su una fascia sempre più ampia di orari. Poi diciamo i problemi sono tanti, non è chiaramente solo questo. Si sente di più quando una ha sulle spalle chiaramente non solo appunto se stessa, ma magari la responsabilità di un figlio o della cura di un genitore anziano o di un parente con disabilità, ecco. In questo ancora c'è tanto lavoro da fare, è un lavoro che poi non riguarda secondo me soltanto la donna e quanto si possono estendere congedi, permessi, ma diciamo un lavoro che deve essere complessivo e coinvolgere donne e uomini, proprio perché appunto la giornata per tutti è fatta di 24 ore e diciamo non è che il fatto che siamo donne estende il nostro tempo all'infinito. Questo è il principale diciamo problema. Poi si parla anche sempre di gap salariale tra uomini e donne, ma io aggiungerei anche tra alcune donne e altre donne, perché poi nella questione femminile entra inevitabilmente anche la questione di classe, questo non possiamo negarcelo. Tanto più che poi diciamo quanto più siamo impegnate noi nel nostro lavoro, tanto più scarichiamo magari i lavori di casa ad altre donne, alimentando purtroppo molto spesso anche il lavoro nero, diciamo con
è vero, questa è una realtà che insomma esiste, è inutile far finta che non ci sia, e molto spesso, come abbiamo detto in tante altre puntate, come anche presso i centri commerciali, poi il lavoro, quello più faticoso, quello delle pulizie, insomma, spetta anche a persone che magari vengono da lontano, straniere, e che, come dire, si accontentano anche di guadagnare meno, perché anche costrette da ancora un decreto che le lega ad avere un lavoro per poter rimanere qui da noi, e quindi insomma una serie di ingiustizie che continuano a essere subite dalle donne, forse più dagli uomini anche in questo, però insomma è vero, è una realtà. E, Irina?
Sono d'accordo con quello che ha detto Giuliana, e secondo me il problema maggiore da affrontare è anche, parallelamente ai vari strumenti per favorire appunto il lavoro della donna e la possibilità di conciliare gli orari di lavoro con altri impegni, è anche un problema sociale. Cioè la concezione che noi donne abbiamo di noi stesse, dei nostri obblighi, e la concezione che la società ha del ruolo della donna. Perché confrontandomi ora questi giorni con i miei colleghi, proprio per vedere anche altri punti di vista, per capire esattamente, cioè, quali sono effettivamente le problematiche al di là del essere mamma, non essere mamma, tanti mi hanno detto tranquillamente che di fatto ci sono delle tutele. Cioè, in quanto madri hanno i congedi parentali, in quanto se necessitano di accudire un familiare disabile hanno i permessi. Però la domanda è: perché tutto ciò debba ricadere maggiormente sulle donne piuttosto che sugli uomini? Perché, per esempio, leggevo una statistica, i settori in cui lavorano le donne sono i servizi domestici 80%, l'istruzione 76%, sanità e assistenza 62%, industria tessile e di conseguenza il commercio al dettaglio il 60%. Cioè, forse dovremmo andare un po' alla radice del problema, non tanto del ruolo della donna, cioè del posto della donna nel mondo del lavoro, perché un posto ce l'ha, però occupa delle posizioni sottopagate, perché è quella che rinuncia più facilmente allo stipendio per accudire il figlio, perché il suo stipendio è minore rispetto a quello di un uomo, ed è lì che forse, se vogliamo effettivamente raggiungere una parità di diritti, dovremmo agire.
No, sì, ti stavo ascoltando, no? Mi chiedevo, mentre ti ascoltavo, mi chiedevo se è una specificità, tu pensi sia una specificità tutta italiana, o se, come dire, è un retaggio culturale secolare, insomma.
Penso sia un retaggio secolare, perché ha origini remote, penso in Europa con il cristianesimo indubbiamente ha influito. Certo, in alcuni paesi il ruolo della nonna è diverso. Posso dire, per esempio, in Moldavia, al che si pensi, però è una società fortemente matriarcale, quindi il ruolo della donna è ben diverso dall'Italia. Cioè, la maggior parte delle donne lavorano, hanno un lavoro ben retribuito, e sono quelli che per prime hanno immigrato, quindi hanno anche meno paura nell'affrontare un'altra realtà, mettersi in gioco. Dovremo, sia noi donne, educare i figli in maniera diversa per costituire magari una società più giusta, diciamo.
Una domanda per Laura. Ora, al di là delle considerazioni politiche, che non mi interessano, nel senso che non è questo il punto, però ieri è successo qualcosa, ieri tanti, insomma, qualche italiano è andato a votare per eleggere il nuovo segretario del PD.
1.300.000.
1.300.000. Ah, ok, no. Ok, non ne conosco i numeri, quindi non è, come dire, non mi ha appassionato un granché, quindi, però al di là di questo, con questo non voglio sminuire, perché credo sia comunque una manifestazione democratica importante. Indipendentemente da questo, non è l'elemento politico che mi interessa l'elemento culturale, perché la nuova segretaria del PD, più di quanto avesse fatto l'attuale presidente del Consiglio, hanno messo al centro del dibattito pubblico italiano la questione femminile, chiaramente con declinazioni decisamente diverse e da punti di vista assolutamente differenti. Però ecco, è una questione di forma o è una questione di sostanza? Cioè quello che viene fuori rispetto alla novità è appunto una novità commerciale, oppure il dibattito è investito da una riflessione nuova, Laura?
Ma allora, intanto, insomma, al di là del fatto che c'è una novità assoluta, ed è quello che la prima segretaria, mi pare di ricordare, di questo partito da quando è stato creato, credo che proprio per ciò che stiamo ascoltando anche oggi dalle testimonianze di Sara, di Luna di Meno, delle lavoratrici, di Rina e di Giuliana, credo che bisogna andare oltre la forma e cercare la sostanza. Io auspico che, indipendentemente dal fatto della novità, insomma, che evidentemente rappresenta, insomma, la nuova segretaria del PD, possa portare davvero un cambiamento profondo in un partito che mi pare che negli ultimi anni non abbia svolto più un ruolo che si è in qualche modo uscito addosso, ma è partito di sinistra, come partito delle lavoratrici e dei lavoratori. Mi pare che, insomma, anzi, uno dei primi atti che ha
è tornata spesso sulla questione del lavoro,
disgregato la legislazione sul lavoro, mi pare sia stato proprio il PD con il Jobs Act. Quindi, insomma, auspichiamo e vediamo, insomma, quello che farà. Abbiamo ascoltato un po' tutti nella sua campagna elettorale. Quali sono, secondo lei, le idee e le azioni che il PD deve fare per tornare anche nei luoghi di lavoro? Perché, insomma, poi alla fine non soltanto il PD, io penso ci sia stato un cambio culturale profondissimo di un'antipolitica, di un antipartiti che c'è in ogni luogo, perché si è imposto un modello sociale completamente diverso. Per cui, insomma, diciamo che questa domanda spero che possa essere fatta tra un po', quando vedremo poi effettivamente quali sono le azioni concrete che verranno messe in campo.
E sulla Premier donna?
Vabbè, su quello io voglio fare, allora, lo diceva prima Sara, quando le avete fatto la domanda se fosse stato un uomo preside a scrivere quella lettera. Allora, io penso che questo paese è rappresentato in questo momento, quindi è innegabile, da un modello subculturale, fascista, patriarcale, capitalistico e misogino. E non so, poi ce ne sarebbero tanti altri, ma insomma mi fermo qui. Per cui l'attacco che c'è stato nei confronti della docente, che si è sentita in dovere, anche in qualità del fatto non solo di cittadina antifascista democratica, ma proprio per il ruolo che svolge all'interno di un luogo educativo come quello della scuola, di ricordare ai ragazzi quanto sia importante la solidarietà e come è nato effettivamente il fascismo. Il punto è che l'attacco nei suoi confronti viene da un connubio di situazioni fasciste, di un governo e di un Parlamento che in questo momento rappresenta quei partiti che schiacciano l'occhio e che hanno guardato bene di giudicare chi ha scritto, ma non di stigmatizzare, di condannare l'atto in sé, perché io non ho visto nessuno e non ho sentito nessuno che ha di sé per sé condannato, dalla parte ovviamente politica in questo momento al governo, quello che è stato il pestaggio squadrista e fascista. Oltretutto parliamo di soggetti che giurano sulla Costituzione, quando c'è il dettato 12° della Costituzione che dice che è vietato la ricostituzione di formazioni fasciste. Quindi la premier donna, mi sembra che anche quando fece il discorso di insediamento, tutto ha detto, fuorché insomma di una visione, di un'ottica di genere, della valorizzazione della donna nei ruoli apicali, nella società, nella cultura, ma anche nel mondo del lavoro. Anzi, il suo primo intervento è stato quello: non mi dovete chiamare la presidente, ma il presidente. Quindi penso che questo dica esattamente tutto. Ragione per cui io credo di interpretare, insomma, almeno per quello che ho letto dall'appello di Nuna Di Meno sulla questione anche della riproposizione di uno sciopero che è 7 anni che viene proclamato, uno sciopero transfemminista, globale, femminista, perché ancora oggi noi abbiamo un modello radicato in maniera impressionante, patriarcale, misogino, discriminatorio, violento anche nei confronti delle donne, ragioni per cui la giornata dell'8 marzo viene dedicata a portare l'attenzione al centro, che qui, se si fermano le donne nell'ambito produttivo e riproduttivo, forse questa società qualche problema ce l'ha.
Andiamo con il secondo stacco musicale.
Entriamo in diretta, chiediamo come da prassi chi ha scelto la canzone.
Sono sempre io, mi sono presa, siccome Raffaele nelle volte scorse mi ha tarpato le ali nella scelta della musica, dei brani, quindi ho scelto Aretha Franklin, L'inno all'uguaglianza. Aretha Franklin è insomma un'attivista per i diritti civili, per i diritti sociali, e la cosa che mi ha colpito quando ho letto la storia di Respect fu il fatto che comunque in realtà questa canzone nasce diversamente, perché anzi nasce negli anni 50-60, quando c'era una società misogina. Cioè la canzone precedente diceva l'uomo va a lavorare, quando torna a casa merita il rispetto della donna e della moglie che lo deve servire. Quindi Aretha Franklin ribalta questa, in maniera anche molto ironica, perché poi è anche insomma all'interno di un film che fece lei, dove ribalta appunto il concetto iniziale, e da lì insomma diventa il grido di battaglia dei diritti civili. E esattamente, dice, sono andata a ricercarlo, praticamente Respect, il principio è: le voci di tutti meritano di essere ascoltate.
Allora, anche la mia, mi dissocio dalla narrazione che ha voluto dare la Laura della, come dire, di questo mio atteggiamento da censore, assolutamente.
Allora, invece tornerei da Sara. Sara, ci farebbe piacere che tu ci raccontassi, o meglio, ci illustrassi qual è il vademecum per lo sciopero dell'8, quindi come si fa a partecipare allo sciopero, anche se non è indetto dalla propria sigla sindacale.
Ma in realtà è molto semplice, perché lo sciopero è stato indetto a livello nazionale per tutte le categorie, quindi semplicemente una persona, se sa dello sciopero, può partecipare, punto. Il problema qual è? È che non tutte le categorie hanno la possibilità di scioperare. Proprio per questo è sempre stata nostra attenzione fare la piazza dalle 17 in poi, in modo che la maggior parte delle lavoratrici, anche laddove non può scioperare, possa partecipare. Questo purtroppo non è totalizzante, perché anche dalle 17 ci sono lavori in cui non è possibile distaccarsi, e anche il vademecum per lo sciopero, che appunto, ripeto, se anche non ti è stato detto sul tuo posto di lavoro puoi scioperare, perché è stato indetto lo sciopero a livello nazionale, non è sufficiente. Proprio perché non basta che sia proclamato uno sciopero se non c'è una forza collettiva all'interno di un posto di lavoro che permetta ai lavoratori e alle lavoratrici di prendersi quello che è un loro diritto senza subirne delle ripercussioni del mobbing, della stigmatizzazione. Perché tanto poi alla fine il punto qual è? Non è per forza che il problema sta se il datore o la datrice di lavoro ti sanziona, basta anche solo che riescano a creare un clima in cui si crei un senso di colpa, una stigmatizzazione. Per questo siamo consapevoli che la cosa più difficile è prendere parole e denunciare queste situazioni. Come movimento, non una di meno, siamo sempre aperte a ricevere tutte le segnalazioni possibili, e laddove c'è la volontà della persona in questione, ragionare collettivamente di come creare dei momenti di autotutela, di difesa, di denuncia e di conquista di quelli che sono diritti troppo spesso sulla carta. Però ripeto, per chi fa un lavoro in un ambiente in cui il diritto allo sciopero è ancora garantito, basta non andare al lavoro quel giorno e sei tutelata.
Allora, io volevo aggiungere questo a quello che ha detto già bene Sara. Quando Sara parla del fatto che non tutti possano scioperare perché ci sono i cosiddetti servizi essenziali, legati quindi alla legge, appunto, di garanzia dei servizi essenziali, tali per cui ci sono alcuni settori che hanno necessità, insomma, di avere, la dico in maniera semplicistica, un'autorizzazione per l'adesione, o comunque devono garantire il minimo per i servizi spesso all'utenza. Poi, insomma, anche su questo ci sarebbe da dire tante cose, ma la programmazione di uno sciopero generale dà una copertura ovviamente alle lavoratrici e ai lavoratori, e anche la RSU all'interno dei propri luoghi di lavoro può proclamare lo sciopero, ovviamente condividendolo con le lavoratrici e i lavoratori, e questo consente anche a chi vuole aderire di aderire. Però se venisse fuori una domanda, ma io che non ho l'RSU, io non ho l'RSA in un luogo di lavoro, che lavoro anche in un lavoro in un luogo piccolo con pochi dipendenti, posso aderire a uno sciopero? Quando lo sciopero è dichiarato da un'organizzazione sindacale, qualunque essa sia, se lo sciopero è generale, si ha la copertura nei confronti del datore di lavoro. È vero che se il datore di lavoro dovesse fare una rappresaglia, perché ora bisogna utilizzare questo gergo purtroppo, nei confronti di lavoratrici e lavoratori, ovviamente, insomma, su quello poi c'è la reazione anche di carattere di difesa contrattuale, legislativa, per quelle donne e per quegli uomini che aderendo a uno sciopero magari si vengono puniti nel proprio luogo di lavoro.
Sara, dove le persone interessate, se magari vogliono rileggere i vari punti del vademecum, dove lo possono trovare?
Beh, noi abbiamo vari canali social, da partire dalla pagina Facebook Non Una di Meno Firenze, uguale Instagram, è possibile trovarci anche su Telegram e sul blog. Tutto si trova a partire da Google, non una di meno Firenze, e ti compare tutta la lista.
Perfetto. E invece altre iniziative, oltre alla giornata importante dell'8 di marzo e quindi dello sciopero, avete altre cose in programma?
Allora, il prossimo appuntamento sarà il 4 di marzo al Giardino dei Ciliegi, dove discuteremo di violenza digitale e soprattutto come se il mondo dei media può essere, dei social media intendo, può essere un mondo particolarmente violento se sei una donna, e l'idea è anche quella di creare appunto una discussione collettiva in cui iniziare anche un ragionamento sul quali possono essere le pratiche di autodifesa nei confronti di quel tipo di violenza, che può passare da la violenza sui social, più intesa come bullismo, termine che io personalmente non condivido, perché si tratta secondo me proprio di violenza, quindi l'offesa, la stigmatizzazione, ma anche arrivare a atti proprio di vero e proprio furto di immagini, che troppo spesso vengono poi rigirate in contesti non idonei. E, per esempio, esistono.
E questo accade spesso.
Questo accade molto spesso, molto più di quanto si pensi.
Brava.
E anche a nostra insaputa. Cioè, la cosa più pesante è anche questa, che a noi viene fuori solamente quando, cioè viene fuori a livello sociale solamente quando si parla di revenge porn, perché ha una vittima cosciente. Il punto è che io per prima potrei non avere idea che da qualche parte c'è un qualche gruppo Telegram in cui maschi X si passano una mia foto in costume per masturbarsi, e questa cosa è estremamente problematica, e soprattutto quando si parla di posti più piccoli in cui magari appunto prima o poi si associa all'immagine online la persona reale, si va a creare una stigmatizzazione, una violenza talmente grande che la gran maggior, cioè troppe volte ha portato al suicidio della donna in questione. E anche lì, è giusto parlare di suicidio o sarebbe il caso di iniziare a parlare di omicidio? Perché il tuo atteggiamento che ha portato una persona, una donna, a arrivare talmente tanto all'esasperazione, alla disperazione da togliersi la vita, non è successo per caso, non era un malessere di vivere, è colpa di persone specifiche e reali che troppe volte tramite i social si credono non reali e quindi privi di conseguenze.
Condivido questa tua affermazione.
Sì, volevo chiedere a Irina e a Giuliana, che condividono insieme a Lavani e a me un percorso extralavorativo, che è quello sindacale o intralavorativo, insomma, decidete voi. Quanto è difficile è se, come dire, nel ruolo che rivestono di RSA, entrambe RSA, vero?
Sì.
Ok. Se anche in quello, nel ruolo che rivestite all'interno del vostro punto vendita come rappresentanti di altre lavoratrici e lavoratori, vi siete sentite sminuite o vi siete sentite o vi siete poste il problema di genere con i colleghi e con la controparte soprattutto?
Beh, sai, quei colleghi, io il posto dove lavoro è un posto dove ci sono più donne che uomini, quindi diciamo che questo problema non è mai emerso, anche se poi solo fatto di essere donne non è che vuol dire che necessariamente poi abbiamo lo stesso modo di pensare appunto l'essere donne, l'essere colleghe. Più facilmente si può capitare con la controparte, perché sai, poi specialmente se sei un RSA giovane recentemente assunta o comunque non È facile, sì, che tu venga magari non sminuita in maniera così esplicita, ma che ci sia una certa forma anche di paternalismo da parte del datore di lavoro.
E hai percepito questo come legato al tuo essere lavoratrice donna, rappresentante donna?
Ma sai, credo che fosse più che altro un modo in generale di porsi magari nei confronti proprio della rappresentanza sindacale. Non so quanto il fatto di essere una donna abbia inciso, ecco, tanto più che abbiamo la maggior parte sono direttrici donne dei nostri punti vendita. Diciamo che forse diciamo è semplicemente un modo, come dire, di giocare meglio una discussione a proprio favore, diciamo, magari mettendo in difficoltà o cercando di, come dire, di mettere in soggezione, ecco.
Comunque utilizzando ti vedevo annuire, Irina.
Sì, sono d'accordo con quello che dice Giuliana. È più, noi, sai, da questo punto di vista possiamo dire, tra virgolette, che siamo avvantaggiate, perché siamo in un mondo femminile, quindi la controparte è un mondo prevalentemente femminile, le lavoratrici sono prevalentemente di genere femminile. Magari ciò non vale nelle altre realtà.
Ma, e mi ricollego a quello che diceva la Laura, gli strumenti utilizzati sono gli strumenti del dirigente maschio, della figura del dirigente maschio, anche se la controparte è una donna. Cioè,
è chiaro, questo comunque è un discorso che, al di là appunto del discorso di genere, ha a che fare con il discorso del potere. Cioè,
ok.
È chiaro che è prevalentemente centrato su quello. Poi è chiaro che anche una dirigente donna poi molto più facilmente perpetra un modo di ragionare, un sistema che è prettamente maschile.
Quindi è stereotipato nella figura, e quindi questo mi rivolgo in qualche modo anche a Laura, che è dirigente della nostra organizzazione sindacale. Quindi, insomma, l'idea che il ruolo del dirigente, di colui che si assume una responsabilità, come lo vogliamo definire, un capo, non lo so.
Si può tranquillamente definire.
Sì, nel senso, ovviamente un ruolo
è stereotipato nell'immaginario collettivo, deve essere ricalcato sulla figura dell'uomo, e quindi in qualche modo lo stereotipo dell'uomo sicuro di sé, del capo sicuro di sé, è un'immagine da ricalcare, indipendentemente dal fatto che questo sia uomo o donna, senza ribaltare anche l'idea della rappresentanza, e se vogliamo anche dello stare insieme in una comunità, piccolo o grande che essa sia, riconoscendo la figura autorevole.
Il problema è che, allora, siccome c'è uno stereotipo che il capo deve essere brutale, il capo comanda, il capo ed è anche così, insomma, se uno ha un ruolo è ovvio che uno svolge poi la mansione per il ruolo che gli è assegnato, che comunque si è conquistato. Il punto è che purtroppo spesso anche le donne in alcuni ambienti, per poter essere autorevoli, perché l'autorità viene riconosciuta dal ruolo, l'autorevolezza invece è una conquista che comunque tu fai attraverso il tuo lavoro. Il problema è, alle donne è veramente dato lo spazio giusto anche quando ricoprono i ruoli apicali? Questo ce lo dobbiamo domandare. Quindi le donne, per poter affermare anche la professionalità, il loro sapere, anche la propria cultura, hanno necessità comunque di imporsi, e in qualche caso si diventano quasi mascoline, no? Per poter dire, per poter comunque farmi valere anche nei confronti dei colleghi uomini, devo assumere quasi il loro modo, quasi il loro atteggiamento. E qui si ritorna a un modello. Qual è il modello culturale, il modello patriarcale? Un modello che viene imposto perché chi sta dei ruoli di comando è comunque sempre un uomo, quindi insomma diciamo che siamo ancora in presenza del famoso tetto di cristallo, non è che è cambiato tutto, perché l'altro stereotipo che purtroppo avanza è che quando ha in un posto apicale magari di massima elevatura c'è una donna, beh allora siamo assolti da qualsiasi altra politica di carattere sia per quanto riguarda le donne che il genere, quindi siamo assolti da dover poi ulteriormente fare delle azioni per un'effettiva parità e per una valorizzazione anche del genere. Questo è il punto è arrivare a scardinare un sistema ormai troppo radicato di un mondo patriarcale, di un mondo capitalistico che sta su l'onda del mercato, e quindi quel che avanza è comunque il profitto, che è storia. Insomma, qualcuno ha parlato della cristianità che insomma sul corpo delle donne ovviamente ha un effetto sicuramente più impattante. Sara ha raccontato quella cosa di questa donna che cercava disperatamente dopo il naufragio di Crotone il figlio, nonostante tutte le fratture, quindi il dolore anche fisico e poi il dolore inimmaginabile insomma della perdita di un figlio. E anche qui quando si parla della questione dell'immigrazione ci rendiamo conto che anche qui le donne subiscano una situazione di peggiore rispetto agli uomini, perché sono una situazione di svantaggio e di fragilità, tant'è che la stragrande maggioranza almeno oggi dei corpi recuperati sono donne e bambini, che sono quelli che poi cercano la salvezza.
A cominciare da quello che avviene nelle carceri in Libia, insomma, dove... Come dire?
Sì, devo dire che anche nelle carceri italiane da qualche tempo, certo non è paragonabile, però insomma anche qui forse andrebbe rivisto anche il sistema carcerario in Italia, ma insomma...
Invece vorremmo che Sara ci raccontasse anche quali sono le attività quotidiane che non una di meno svolge, di che cosa vi occupate...
Non una di meno, appunto essendo parte di un movimento si occupa di tante cose, dalle iniziative delle scuole che ogni anno sono sempre di più a momenti di formazione, autoformazione, e da quest'anno abbiamo anche aperto uno sportello di supporto e accompagnamento all'aborto. Si chiama Greta e ha un numero verde e... ci ha colpito quanto in realtà a partire dal Covid in poi, dal periodo del lockdown in poi, quanto sia stata immediatamente recepita la richiesta, insomma la necessità da parte di molte donne di non sentirsi da sole ad affrontare il momento di un'interruzione volontaria di gravidanza, perché evidentemente le strutture che a Firenze praticano questo, che sono careggi e palagi, non forniscono un adeguato supporto, non accompagnano al meglio le donne e soprattutto non rendono immediatamente recepibile e recuperabile l'iter, le informazioni. Quindi noi effettivamente da quando abbiamo aperto Greta ci siamo trovate tante donne che chiedevano di essere proprio accompagnate, ma altrettante che ci chiedevano semplicemente di capire come poter abortire a Firenze, perché dai siti, dalle telefonate a Careggi e Palagi non riuscivano a capirlo, e comunque è scontato dire quanto l'aborto in Italia sia ancora più legge de facto che reale, sia una corsa contro il tempo, sia troppe volte ostacolata, e noi siamo in una zona mediamente fortunata. Beh, anche nella nostra zona mediamente fortunata, tra l'operatore o operatrice che ti tratta malissimo, tra non trovare le informazioni, tra ricevere le informazioni a metà, non è così scontato che una donna che sceglie di interrompere una gravidanza possa effettivamente farlo, e è ancora meno scontato che una donna che sceglie di interrompere una gravidanza possa farlo senza sentirsi giudicata, colpevolizzata, infantilizzata, che è altrettanto violento della colpevolizzazione, e che quindi non sia l'atteggiamento che riscontrano e la violenza che vivono nei plessi ospedalieri il vero trauma, più che la morte in sé.
Io, mio malgrado, devo fare questa volta davvero il censore, perché per motivi tecnici dobbiamo interrompere qui la puntata. Mi dispiace, vi ringrazio tutte, mi dispiace perché non eravamo stati informati. Ringrazio tutte e ringrazio tutti gli ascoltatori. Chiudiamo con Gloria Gaynor.
At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong.